genesi dei sintomi e individuare i focolai di infezione. Trenton scrive in un tempo di grandi pestilenze, dunque ha molto linguaggio medico. Sintomi, genesi dei sintomi e focolai di infezione, no? E a me pare che normalmente nella nostra esperienza comune il peccato per noi è il sintomo, nella media. I più svegli tra noi, quelli che hanno incontrato da piccoli un confessore intelligente, eccetera, eccetera, normalmente arrivano fino forse alla genesi dei sintomi. Rarissimamente arriviamo ai focolai permanenti di infezione, che invece è il vero luogo del peccato, dice Trento. E in questo, dice, il confessore ha da essere maestro, cioè deve condurre i penitenti a riconoscere i focolai. E qui io, per spiegare questi tre passaggi, faccio sempre un esempio, sempre per la sempre esempio idioti, ma così uno capisce subito di cosa si tratta. Allora, esempio idiota: io sono isterica, profondamente isterica, tratto tutti male. Chiunque mi dica reazioni immotivate, no? Credo sia, faccia parte dell'esperienza più o meno comune, gli attacchi di isteria. Uno isterico, questo è un sintomo nel senso che dice che non, che c'è qualcosa che non funziona, no? Oh, per favore, il 90% della gente pensa che quando è isterico, che tutti gli altri sono maleducati, cioè non riconosce nemmeno il sintomo. Tra l'altro questo succede pure a noi in casi meno lampanti dell'essere isterici, no? Cioè può succedere molto spesso che noi non riconosciamo nemmeno i sintomi, cioè che i sintomi devono proprio essere gravissimi perché uno li veda. Nel 90% dei casi il nostro ragionamento è sempre: non capisco perché tutti sono così idioti in questo periodo, no? Invece non è che siamo isterici, ma ci mettiamo un attimo di solito a focalizzare che sono io che sono isterico. Quindi già riconoscere i sintomi è un primissimo passaggio, però normalmente i credenti, quelli che un attimo si sforzano di essere credenti, fino qua ci arrivano, cioè con un po' di fatica, un po' di pasticci, i sintomi tendenzialmente li riconoscono, magari non tutti, no? Ma dei sintomi si occupa la psicologia, cioè voglio dire, non siamo ancora in ambito morale. Il problema è perché io sono isterico. Allora, facciamo un'ipotesi: io sono isterico perché lavoro troppo, cioè tutto preso dal lavoro, molto incasinato con le cose che faccio, eccetera eccetera. Lavoro troppo non vuol dire necessariamente lavoro troppo per fare un sacco di milioni di dollari. Per esempio, lavoro troppo perché ho troppi impegni, vedo troppo l'azione, ho perso un equilibrio, no? Nelle componenti della mia vita, no? Nei vari aspetti della mia esistenza, e dunque il 90% del mio tempo mi stressa e non ho tempi di ricarica sufficiente. Lavoro troppo, sono stressato, dunque sono isterico. E fino qua, qualche volta ci si arriva, almeno sui casi più evidenti. Ma ancora, ripeto, non siamo nell'ambito morale, eh? L'ambito del peccato è solo il terzo livello. Qui siamo solo nell'ambito della psiche, del funzionamento umano, delle cose. Ciao.
Ciao.
Il problema è che focolaio sta sotto a il fatto di lavorare troppo, che ha come sintomo di diventare isterico. E Trento dice: qui entra il tema del peccato, perché il problema del focolaio è un problema di quale orientamento uno dà alla sua esistenza. Orientato a che? E dunque a stabilire se il focolaio che sta sotto questa genesi è un orientamento o un disorientamento. Allora, ad esempio, se il mio orientamento, quello che si chiama l'opzione fondamentale morale, è a un'idea di umanità globale fatta di relazioni, rapporti, cose, bla 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 bla, un investimento eccessivo su una sola parte di noi è una forma di disorientamento, perché l'orientamento globale richiede degli investimenti equilibrati tra tutte le parti di noi. Dove equilibrati non vuol dire nello stesso momento, vuol dire in anche il tempo, che tutti siano curati e cuditi a sufficienza. Il problema è che alla domanda dunque perché lavoro troppo ci sono molte risposte possibili, tanti quanti credenti, suppongo. per esempio può darsi che io lavori troppo perché è successo un problema e io quasi senza accorgermene, un problema serio nella mia vita che mi ha creato un dolore, una ferita, eccetera, e io quasi senza accorgermene ho riversato nel lavoro tutta l'energia e l'aggressività che non sapevo dove mettere. E dunque ho cominciato a lavorare troppo, creandomi delle condizioni per cui oggi dico non posso fare diversamente. Mi sono preso degli impegni, ho delle responsabilità, non posso tirarmi indietro, che è una classica frase, no? Normalmente arrivando solo a livello di genesi, uno dice sono nervoso, perché lavoro troppo? Non posso mica far diverso. E l'analisi sul peccato non viene. E si rischia di arrivare a un livello di frustrazione maggiore, nel senso che uno sa pure che lavora troppo, ma di fatto pensa di essere deluso sulla realtà, cioè incapace, vittima della realtà, no? Di non poter fare niente. Il problema è individuare, per esempio, nell'esempio che facevo prima, quale ferita ha motivato lo spostamento delle mie energie sul lavoro, no? Esempio banalissimo, una delle cose classiche da manuale, un marito e una moglie non vanno più tanto d'accordo, si logorano molto i loro rapporti e uno smette di lavorare come un dannato perché non ha il coraggio di affrontare, per cui sta sempre meno a casa, magari inconsciamente, no? E molto lentamente. Non ha più il coraggio di affrontare il clima di casa, eccetera, eccetera, no? Oppure può esserci che uno lavora troppo perché, faccio un altro esempio banale, non esistono le situazioni così chiare, sono un po' più complesse, ma per spiegare. Uno lavora troppo perché deve far fronte a un certo tipo di responsabilità che si è assunto, per esempio di mettere al mondo dei figli, e davvero non può fare diversamente. Ma non può, per esempio, entrare in ballo una valutazione sulla povertà e sulla necessità per sé e per i figli. E cioè, io devo lavorare tantissimo per mantenere un certo livello di vita. Quale livello di vita? Dunque, anche questo va misurato con l'orientamento. Allora, diventa una valutazione globale, al fondo della quale uno dovrebbe arrivare a poter dire sono nervoso, perché sono stressato, perché lavoro troppo. Lavorare troppo in questo momento per me è un atto di disorientamento, dunque richiede una conversione. La conversione ha la stessa durata del processo di peccato, cioè uno non è che dice da domani smetto, perché tanto non è possibile nei fatti. Serve solo a ritrovarsi da un mese da capo e con un po' di senso di colpa in più. Ma dice come sono arrivato a lavorare troppo, no? Quanto tempo ci ho messo, ho cominciato a sfuggire dei problemi, ho cominciato a stare ogni giorno mezz'ora di più. Bene, ok, comincio a stare ogni giorno mezz'ora di meno. Comincio ogni giorno ad affrontare un pochino i problemi, perché non è che dice adesso vado a casa, chiarisco, così il clima torna sereno e dopo domani io smetto di lavorare. Fasullo questo, no? Ma esattamente con il procedimento opposto uno scrive una controstoria per ricostruire un orientamento. Oppure uno può giungere alla conclusione finale, sono isterico, perché sono stressato, perché lavoro troppo, lavorare troppo per me in questo momento è un orientamento positivo a Dio e alla mia opzione di credente che dà, a causa del limite umano, del limite, non del peccato, dà una fatica eccessiva, dà un frutto malvagio. Su questo allora si può confessare la propria fede. Il Dio che apre i mari può convertire in frutti buoni a partire da un orientamento buono il limite umano. Si può invocare la grazia di un sacramento, perché se l'orientamento è corretto, ciò che non è compibile dalle nostre capacità si è compibile. In entrambi i casi l'esperienza della confessione sacramentale, e questo qui dice per esempio che il problema non è tanto confessare i propri peccati, perché anche nel caso in cui uno riconosca un non peccato, ma un'azione del limite dell'umanità, cioè un orientamento a Dio che, passando attraverso il fatto di essere uomini e donne limitati, finisce per dare un frutto negativo, l'isteria, a partire da un dato positivo, anche in questo caso la confessione sacramentale è una funzione.
Non so se è chiaro
o no. E se comincia a essere un po' più concreto? Eh?
Sì.
No, è molto chiaro.
Questa conclusione finale sulle tipologie. Cioè, voglio dire, detto in soldoni, no? Può essere, facendo questo tipo di analisi, che uno alla conclusione dica, ok, sotto tutto questo ci sta effettivamente un atteggiamento sbagliato, no? Che dovrei cambiare, che è l'atteggiamento di aver sbilanciato i miei investimenti di energia nella globalità della mia vita, dunque dovrei convertirmi, procedimento di conversione, confessione di questo come un peccato, no? Ho disorientato la mia esistenza, dunque questo è il limite, no? Sono stato inferiore alle mie possibilità di felicità. Dunque questo confessato come peccato, la confessione perdona questo peccato e dà la grazia necessaria per ritornare alla riconversione. Questo normale, no? Entra nella logica della confessione. Ma se uno alla fine di questo tipo di analisi dice no, non c'è un disorientamento, no? Non è un'azione contraria all'orientamento dell'opzione fondamentale della vita, questa, no? È un dato di fatto, un dato di realtà, no? Sono costretto a lavorare troppo e dunque essere nervoso e stressato, cioè perché, avendo fatto un'analisi della situazione concreta, mi pare che tenendo conto di tutti i fatti comunque non è possibile fare diversamente. Allora uno dice, quindi non c'è peccato, quindi non c'è niente da confessare, non so come dire, non serve la confessione sacramentale. Ecco, dicevo invece no, no? Perché esattamente se la confessione è confessione della fede e non dei peccati, e sono proprio quelli i casi in cui io vedo che il mio cuore vuole il bene e fruttifica, passando attraverso il limite dell'umanità, fruttifica un dolore, per esempio lo stress, l'isteria, eccetera, no? Pur in coscienza avendo voluto il bene. Allora la funzione della confessione sacramentale in questo caso è esattamente di colmare questo limite, no? E cioè di dire, Signore, se la condizione in cui mi hai posto per essere fedele all'opzione che io ho fatto è quella di dover lavorare troppo, se io ho visto bene, io ho 24 ore sole nella giornata, ma sì che sola, sto a pezzi, dunque per favore occupatene, aumenta la mia energia, la mia capacità di resistenza, fai che debba dormire meno, trovati una soluzione, inventati qualcosa, ma qui io da me non la reggo, no? Ed è la confessione della fede nella potenza di Dio di trasformare la storia. E la confessione sacramentale è il segno della Chiesa che ti dà una grazia efficace, cioè che ti dà attraverso la confessione della fede la certezza che Dio opererà lì dove il tuo cuore, la tua psiche, la tua stanchezza non arriva. E più chiaro, quindi vale in entrambi i casi, sia nel senso che ci sia un riconoscimento di peccato, sia nel senso che non ci sia un riconoscimento di peccato, perché la confessione appunto non è il conteggio delle male opere, ma è l'esperienza della confessione della fede in cui la mia vita nel suo peccato, nel suo limite, viene interpellata dalla fede di Dio. Questo per rimanere all'esempio del tempo, che è un esempio banale, credo praticamente a nessuno di noi, cioè succede spesso di non avere tempo, ma a nessuno di noi succedono delle situazioni così lineari, no? Noi sono sempre almeno tre fattori che concorrono, cinque problemi e però ovviamente a titolo di esempio. Ed è chiaro che facendo in questo modo l'analisi non si restringe, si allarga, no? Cioè, come dicevo prima, uno poi ad esempio è costretto a dire ok, lavoro troppo perché ho delle responsabilità verso i miei figli, no? Quale tipo di responsabilità? Per garantire quale livello di vita? Allora c'è una domanda sulla povertà, no? Sul rapporto con le cose, e la domanda sul rapporto delle cose comincia, diventa una domanda anche sullo spazio che nella mia vita ordinaria io do a tutti quelli che non hanno le cose, e cioè voglio dire il focolare normalmente si allarga. Non so se è più chiaro.
Scusa, al posto di troppo lavoro si potrebbe fare un esempio del lavoro, potrebbe essere messo ad esempio il problema del dolore.
Cioè, non ho capito, scusa.
Se uno vive una situazione di dolore oppure di difficoltà, di rapporti, eccetera, sa che non può uscirne, mm-hmm. Perché o perché è diventata stabile di vita, o perché gli è imposto dal di fuori, eccetera. Stesso meccanismo, cioè stesso tipo.
È un sintomo quello, eh?
Sì.
Sì, sì, sì. E da lì in poi si ragiona uguale, tendenzialmente, come metodo.
Sì.
Contenuti, poi bisogna vedere la situazione. Sì, sì, ma come metodo sì. Cioè, voglio dire, tutti i dolori e le fatiche della nostra vita, piccoli o grandi, sono sintomi. Il problema è sempre capire la genesi e il focolaio che ci sta sotto. Tra l'altro, normalmente il 90% delle esperienze di dolore e di fatica della nostra vita sono esperienze relazionali, cioè dove non gioco solo io, ma dove gioco io e un altro, io e degli altri, io e una situazione oggettiva, io e la realtà, io e il mio lavoro, io e un'altra cosa. Questo tipo di lavoro ha il vantaggio di aiutarci a pensare su di noi, cioè sul mio focolaio, non so come dire. Non risolve il problema, dice solo dove sto io rispetto al problema, perché il problema poi, se si vuole affrontare e risolvere, voglio dire, se nel mio esempio il tizio lavora troppo perché non ha il coraggio di parlare a casa con la propria moglie con cui ha un rapporto logorato, per risolvere quel problema dovrà prima o poi riuscire a parlare con sua moglie, non basta che lui ha deciso che il problema è risolto, cioè dovrà comunque trovare un luogo relazionale dove il problema si affronta. Ma se ha cominciato a convertirsi, ha trovato il luogo dove lui sta. Dunque, per intanto si è detto che ad esempio lui ha usato il lavoro come una fuga, che è già una cosina da due lire, da riuscire a dire, cioè vuol dire già comunque un passo, no? Che ti dà un elemento per cui tu, quando incontri l'altro per affrontare il problema e cercare se possibile una soluzione, non parti come quello che dice te che non capisce un cavolo, adesso io ti spiego, ma parti come quello lì che sa già che comunque lui ha poco tanto da una parte una fetta di responsabilità in una situazione che si è creata. Parti sapendo dove sei, no? Non so se mi torna a questo ragionamento, se ti aiuta anche a rimettere a posto un po' di discorsi dell'altra volta o no. Non capisco il livello di reazione oggi, sono io che sono imbecillina.
Ma di qua.
Quindi no, vabbè, mi hai fatto venire in mente alcune considerazioni, cioè, che sono fuori del tema, nel senso che non si riferiscono a me personalmente, quindi cioè, tu è idiota che allora mi viene in mente quello che riguarda la persona, però sono parte situazioni che conosco molto bene, perché non ti ho parlato, perché mi ritorna in mente spesso, no? Ed è sul discorso della fatica, del valore, eccetera, no? Quando ci sono delle persone che sono queste situazioni qua, no? E anche senza arrivare a parlare di spettacolo, no? A me, ad esempio, non è un elemento di scusa, ma queste situazioni qua sono sempre fuori, ovviamente, una situazione di peccato, perché conosci benissimo i sintomi, anzi, se sei fuori, sai qual è la genesi, hai individuato il focolaio, poi non vieni fuori, cioè di fronte a questa situazione qua, no? Per dire quando la cosa diventa chiara, no?
E sono un credente, quando uno viene fuori deve avere il coraggio di confessarsi sapendo che la salvezza viene da fuori. Sono un credente. E queste cose qui bisogna che cominciamo a dircele tra credenti, con il dovuto garbo e la dovuta gentilezza. Nessuno viene fuori dai suoi peccati da solo, mai. Non accade, nessuno di noi si converte. Non esiste questa cosa, non è cristiana, è una eresia, bollata come eresia nel terzo secolo, persistita nella Chiesa, si chiama pelagianesimo.
È un'eresia. È uguale la tendenza comunque che c'è tutto l'evento, abbiamo anche addosso detto, no? Di vedere comunque i termini psicologici.
Soggettivi.
Soggettivi.
La psicologia serve un sacco, tra l'altro, per fare questo percorso, conoscere i propri meccanismi psicologici, ma nel senso non di grazia alla bella. Sapere di sé, di come uno funziona nel suo interiorità, serve, ti aiuta, ti rende più facile scoprire alcuni legami, alcune connessioni, aiuta un sacco. Il problema della nostra cultura è che è una cultura soggettiva, cioè noi siamo sempre i soggetti della nostra storia. Questo per un credente è un'eresia, è falso. Noi non siamo i soggetti della nostra storia, mai. Per questo dicevo, secondo me questo è il grande problema. Tra l'altro, noi su questo siamo tutti tendenzialmente eretici, ma proprio per abitudine. Cioè, nessuno di noi ha come pensiero automatico su un problema serio, adesso non dico su un problema qualsiasi, un problema da affrontare, ma sull'individuazione di un focolaio, quando magari si è rotolato 2 anni o 3 anni in una situazione per arrivare a capire qual era veramente il focolaio, eccetera, eccetera, fa tutto un casino nessuno di noi automaticamente come prima cosa pensa che la salvezza viene da fuori. Non ci succede mai. Uno pensa: mi sforzo, non ce la faccio più a sforzarmi, sono stanchissimo, le ho già provate tutte, eccetera. Quando proprio siamo dei grandi credenti e ci esageriamo nella fede in Dio, pensiamo: ah, se Dio mi desse ancora la forza di sforzarmi. È proprio il massimo dell'esagerazione verso Dio su cui andiamo. Il problema è che in questo modo, ad esempio, si vanifica l'esperienza sacramentale. E qui posso fare questo discorso perché noi non siamo in una cultura magica, dunque, voglio dire, l'altro eccesso, l'eccesso del soggettivismo, è la cultura magica. Allora, giustamente nel Settecento si faceva grandi discorsi sulla soggettività della conversione, perché si usciva da anni di profonda cultura magica, per cui bastava questa cosa così, no, uno non capiva niente, non sapeva niente, non pensava niente, non faceva nulla, no? Siccome noi siamo sull'eccesso opposto, io posso esagerare sull'altro piano, occhio, ci sono comunque tutti e due pericoli. Il problema non è che la confessione o qualsiasi atto sacramentale è tipo voodoo, due squilletti e risolto il problema, ovviamente non è così, no? Ma è vero che se uno ha fatto un serio itinerario di conoscenza di sé, un serio esame di coscienza, percorrendo fino al focolaio, è stato onesto con la propria vita, trovando questo focolaio, o Dio libera o uno non si libera dai suoi peccati, non c'è santo. Ovviamente Dio libera vuol dire che uno confessa la propria fede in un Dio che apre il mare, dopodiché si mette in cammino nel deserto, però non è che sta lì, cioè dopodiché comincia il processo opposto a quello del peccato, usando la propria intelligenza, la conoscenza da di sé, la psiche, cioè tutte quelle cose tipiche della soggettività, e fa esattamente il percorso opposto di decostruzione di un disorientamento. Non so se rispetto i danni. Questo secondo me è fondamentale. Non si diventa mai adulti nella fede fuori da questo, per un semplicissimo e banalissimo motivo: perché fuori da questo non si fa mai esperienza di Dio. Che sembra una cosa tragica da dire, ma fuori dai sacramenti non si fa esperienza di Dio. Queste cose se le diceva Don Toni, che avevamo 12 anni, ma cioè fuori dai sacramenti non si fa esperienza di Dio, è il modo in cui lui si dà a noi e sono i sacramenti. Allora, questa cosa detta così la crediamo tutti, ma la sua traduzione è il discorso di prima, funziona o no? Se prendete, per esempio, come prenderemo dopo queste ultime due figure, il testo di Emmaus, che cercheremo di percorrerlo meglio, vedrete che esattamente la strutturazione dell'incontro tra Gesù e i discepoli, Emmaus è un testo, ne parliamo, un buon testo ecclesiale, no? Dice la vita della comunità senza Gesù, no? Qui sono gli incontri personali tra Gesù e le persone, no? E ci aiutano a riflettere sulla nostra fede come adesione, no? Come incontro. L'incontro di Emmaus è il manifesto di cosa ha da essere la comunità quando Gesù non è più visibile, no? È esattamente su questa struttura, no? Il percorso che il viandante fa fare ai due discepoli di Emmaus è esattamente questo: sintomi, genesi, focolai, sul focolai, cioè arrivati alla frutta, spezza il pane, cioè dà una salvezza, un cibo che viene da fuori. Non è che loro risolvono i loro problemi parlando con lui, risolvono una mazza, ma sono posti di fronte a un viandante misterioso che spezza il pane. E la cosa molto buffa è che dice: e Gesù sparì alla loro vista, appunto, i loro occhi si aprirono e riconobbero che era Gesù. I loro occhi si aprono e lo riconoscono dopo che lui è sparito, che è una cosa ben buffa. Perché gli occhi si aprono per vedere uno, no? Non per vedere uno sparito, ma ne parleremo. Comunque la struttura è quella. Secondo me, tra l'altro, questa questione, io mi ci sto fermando appositamente, non per perdere una riunione, ma per, perché mi pare che qui, su questa cosa profonda, come metodo quotidiano di vita di fede, si gioca la possibilità di essere dei credenti o no. Fuori dalle buone volontà, cioè poi uno si può aggiustare come riesce, no? Ma qui si gioca la possibilità di fare della fede una cosa per cui, che ci sia o non ci sia, cambia la tua esistenza. Non so come ci tenerà. Il 90% della gente che dice di credere in Dio, tu la guardi come vive, ci parli, vuoi bene, pur essendo gente buonissima, hai questa netta sensazione che il fatto che sia vero o falso che Dio esista non cambierebbe comunque di una virgola la loro esistenza. Cioè l'esistenza oggettiva di Dio, il fatto che sia davvero, che sia una persona, che sia incontrabile, non cambia un accidente questa specie di cosa filosofica e amorosa verso l'umanità, il mondo e la storia che loro chiamano fede, no? Che è una gran bella cosa, mi fa piacere, il mondo fosse pieno di gente di buona volontà così, ma niente a che fare con il cristianesimo, però non so se riesco a spiegare. E questo è, secondo me, uno dei fattori di frustrazione della fede dei giovani adulti, no? Cioè che entrare in un giro così di una fede generica, tipo buona volontà, no? In cui non sposta che Dio sia una persona o no, non cambia niente, non fa nessuna differenza reale. Uno c'ha troppe cose da fare a 35 anni, forse quando è in pensione può occuparsene, ma quando c'ha da lavorare, una famiglia, le cose, insomma. Vabbè, non capisco le reazioni, sono un po' così. Allora, ci occupiamo di Pilato, che è la prima conseguenza di questo discorso. Dunque, Pietro e Pilato sono, nella mia lettura, due figure complementari, perché sono i due modi di affrontare questo problema qui di cui andavamo parlando. Pilato è, ve l'avevo già detto nei titoli, no? C'è un giochino di parole sui titoli. Pilato è il rischio della responsabilità, di fronte al rischio della responsabilità, l'opzione per una vita politica. E Pietro è, di fronte alla politica della responsabilità, l'opzione per una vita a rischio. Cioè, voglio dire, sono nel mio tipo di lettura le due possibilità sostanziali, con vari fronzoli, rispetto esattamente a questo tema, no? A dire da dove viene la salvezza, no? Cosa succede nella mia vita, no? Cosa vuol dire essere credente o no. Allora, il testo di Pilato è al capitolo 18 di Giovanni, dal versetto 28 in avanti. Lo leggo brevemente. Allora condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Uscì dunque Pilato verso di loro e domandò: che accusa portate contro quest'uomo? Gli risposero: se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnato. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Gli risposero i giudei: a noi non è consentito mettere a morte nessuno. Così si adempivano le parole che Gesù aveva detto indicando di quale morte doveva morire. Pilato rientrò allora nel pretorio e fece chiamare Gesù e gli disse: tu sei re dei giudei? Gesù rispose: dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Pilato rispose: sono io forse giudeo? La tua gente e i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto? Rispose Gesù: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori avrebbero combattuto perché non fossi consegnato ai giudei. Il mio regno non è di quaggiù. Allora Pilato gli disse: dunque tu sei re? Rispose Gesù: tu lo dici, io sono re. Per questo io sono nato e per questo sono venuto nel mondo, per rendere testimonianza alla verità. Chiunque dalla verità ascolta la mia voce. Gli disse Pilato: che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo verso i giudei e disse loro: io non trovo in lui nessuna colpa. E tra voi l'usanza che io vi liberi uno per la Pasqua. Volete dunque che io vi liberi il re dei giudei? Allora essi gridarono di nuovo: non costui, ma Barabba. Barabba era un brigante. Qui c'è uno dei soliti giochi di parole di Giovanni, palironico. Barabba non è un nome, noi lo scriviamo come, con la lettera maiuscola, come un nome proprio, e lo leggiamo Barabba. Barabba non è un nome, non è un nome proprio, e vuol dire figlio del pane. Ed è il giochino che Giovanni fa su due figli del padre, no? E sulla contrapposizione tra Gesù figlio, che per tutto il Vangelo di Giovanni dice: io sono chi vede me vede il padre, eccetera eccetera, e questo che il popolo chiama Barabba, no? Figlio del padre, cioè è un atto di idolatria secondo tutte le migliori regole della scrittura, e riconoscere un altro come figlio di Dio è proprio assolutamente una idolatria. Non è una questione tra un povero Cristo di condannato e un altro povero Cristo, per l'appunto, no? Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare, e per questo Barabbà era un brigante, è un idolo, no? È vitello d'oro, non ha nessuna importanza chi era davvero. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. I soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Quindi gli venivano davanti e gli dicevano: salve re dei Giudei, e gli davano schiaffi. Pilato intanto uscì di nuovo e disse loro: ecco, io ve lo conduco fuori, perché sappiate che non trovo in lui nessuna colpa. Allora Gesù uscì portando la corona di spine e il mantello di porpora, e Pilato disse loro: ecco l'uomo. Al vederlo i sommi sacerdoti e le guardie gridarono: crocifiggilo, crocifiggilo. Disse loro Pilato: prendetelo voi e crocifiggetelo, io non trovo in lui nessuna colpa. Gli risposero i giudei: noi abbiamo una legge, secondo questa legge deve morire, perché si è fatto figlio di Dio. All'udire queste parole Pilato ebbe ancora più paura, ed entrato di nuovo nel pretorio disse a Gesù: di dove sei? Ma Gesù non gli diede risposta. Gli disse allora Pilato: non mi parli, non sai che ho il potere di metterti in libertà e il potere di metterti in croce? Rispose Gesù: tu non avresti nessun potere su di me se non ti fosse stato dato dall'alto. Per questo che mi ha consegnato nelle tue mani una colpa più grande. Da quel momento Pilato cercava di liberarlo, anche qui ironia giovannea, perché prima cosa aveva fatto? Ha sempre cercato di liberarlo, non è da quel momento. Ma i giudei gridarono: se liberi costui, non sei amico di Cesare. Chiunque infatti si fa re, si mette contro Cesare. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e sedette nel tribunale, nel luogo chiamato Litostito, in ebraico Gabbata. Era la preparazione della Pasqua verso mezzogiorno. Pilato disse ai giudei: ecco il vostro re. Ma quelli gridarono: via via, crocifiggilo. Disse loro Pilato: metterò in croce il vostro re? Risposero i sommi sacerdoti: non abbiamo altro re all'infuori di Cesare. Allora lo consegno loro perché fosse crocifisso. Questo testo di Pilato è uno, secondo me, dei testi più dolorosi di tutto il Vangelo, ma non per Gesù, per Pilato. Ed è uno dei testi più identificativi, secondo me, per la nostra storia ordinaria. Soggettivamente Pilato si sente uno messo in mezzo. Gli importano questo, lui deve fare il procuratore di Cesare, gli dicono che non è amico di Cesare se non fa così, non può scontentare i sacerdoti, non può scontentare nessuno. Ci sembra di vederlo che alla sera si domanda cos'altro potevo fare. È un tipico esempio di quelli che voleva liberarlo, voleva fare il bene, voleva, ma e poi lo consegnò loro perché fosse crocifisso. Ed è, secondo me, un'immagine molto frequente della nostra esistenza, no? Del nostro sentirci vittime del reale, delle costrizioni, delle situazioni, no? L'incontro per la samaritana, per l'adultera, e l'incontro con Gesù è l'incontro che dà la svolta alla vita, no? E molti di quei farisei avranno pensato: che fortunata l'adultera, eh? Mi sarebbe piaciuto anche a me un incontro che mi svoltasse la vita. E poi Pilato incontra Gesù e ha l'occasione per una svolta, e si sente vittima della storia e la sua frustrazione cresce invece di diminuire. Questa è una delle cose che ci succede di solito rispetto alla fede, quando uno ha una nostalgia su Gesù, cioè quando uno da piccolo aveva anche creduto a queste cose, poi da grande c'è sempre l'impressione che se lui fosse stato così fortunato ad avere una conversione così grande e bella con Madre Teresa di Calcutta, sarebbe stata una gran cosa, no? Invece sai che c'è, gli è capitata una vita normale, un marito un po' noioso e tre figli un attimo pesanti da sopportare in alcune giornate, e gli tocca di reggere questa faccenda, no? Con frustrazione crescente, peraltro. Ed è quindi un testo molto triste, perché è il testo di un'occasione perduta, no? Di un incontro non vissuto, di una... Il dialogo, il metodo di Gesù è sempre lo stesso, no? Usa lo stesso metodo compilato con la samaritana, con l'adulta, secondo il Vangelo di Giovanni. È Pilato che si muove in un altro modo, no? Pilato non si lascia spostare. Ricordate, no? Leggendo gli altri testi, la mia proposizione è sempre di mettere in luce che le risposte apparentemente insensate di Gesù spostano dal loro equilibrio le persone, no? questo dicevo, fidarsi della vita, no? Se uno è aperto alla vita, la vita ti sposta da dove sei, no? Ti costringe ogni settimana in modo inaspettato ad andare oltre te stesso, no? Ma invece, no? Pilato è uno di quelli che non si sposta di un millimetro, no? Che sta alla fine nello stesso luogo dove stava all'inizio, cioè non pensa che quest'uomo è un malfattore, ma tant'è, bisogna pure sopravvivere in questo mondo. Pilato non si lascia spostare perché non ha un luogo proprio. Pilato non sa dov'è. Tutte le sue affermazioni sono domande. Chiede sempre agli altri cosa deve fare. Si misura sulla reazione dell'altro. È totalmente proiettato sull'esterno. Pilato non accetta di avere un suo problema. Non pensa che Gesù sia un suo problema, pensa che è un problema di Giudei, un problema di Cesare, un problema dell'impero romano. Esattamente il procedimento che dicevo prima. Non sono io che sono isterico, sono tutti che sono permalosi. Tutto il mondo che se la piglia subito, non capisco perché, no? Questa è però la traduzione banale, no? Il percorso di Pilato. Non c'è mai un focolaio doloroso, cioè Pilato non riconosce di avere una ferita. Non avendo una ferita non c'è niente da guarire, non può essere guarito. Ho letto recentemente una cosa molto carina di Karl Barth, che fa tutta una riflessione sul peccato, spiegando che il vero problema dei grandi peccatori è uno solo, che sono dei depressi. Nel senso che uno, quando è tanto peccatore, cioè non riconosce mai di avere una ferita, alla fine diventa depresso, psichicamente depresso, no? Normalmente, dice, quelli che si convertono fanno un gran casino uguale, fanno un sacco di errori, si scassano la vita, fanno soffrire la gente, soffrono, ma non sono depressi, e questo è già un vantaggio. Il che è scritto da Barth, che era notoriamente un gran depresso, tutta la vita preso antidepressivi, è interessante come questione. È vero, no? Pilato finisce per essere depresso. Il problema centrale non è quello, come spesso abbiamo letto, questo testo, che Pilato era un debole, no? Quante volte ci siamo sentiti dire che Pilato era un debole, no? Il problema centrale era che Pilato era un buono. Questo è il vero dramma di Pilato. Pilato non era debole, era buono. E soprattutto non ha creduto che la bontà venisse di fuori. Traduzione di questa cosa, no? Non si può essere né peccatori né santi se non si ha un luogo proprio. Non si può essere né peccatori né santi se non si sa fino in fondo che essere buoni non basta, né per l'una né per l'altra cosa. Non si può essere né peccatori né santi se non si sa che il mio cuore è il luogo dove accade tutta la storia. Il resto sono ammendicoli. L'esterno è un optional. Quindi l'abbiamo fatto tutti, no? Quella fase lì, che uno a 15 anni pensava che era credente perché stava nel gruppo, no? E che se avesse cambiato gruppo non sarebbe più stato credente, cioè non gli avrebbe retto la fede. Credo ci siamo passati tutti più o meno, in un modo o in un altro. E ci siamo passati tutti nella fase a 19 anni, quando ci siamo rotti del gruppo, a fare la crisi di fede perché c'eravamo nel gruppo, no? Suppongo. Il problema è che se uno, superate queste fasi, si ripone il problema, è perché effettivamente c'è una questione sulla fede, non sul gruppo. Allora, per favore, l'esterno può aiutarmi o rendermi la vita più difficile, questo sì, può farmi fare più fatica o meno fatica, questo sì. Avere un buon gruppo di credenti con cui confrontarmi sulla fede mi rende più semplice, cosa che da solo mi faccio un mazzo un po' più nero a fare. Ma sta di fatto che tutta la realtà e tutta la storia della salvezza sta nel mio cuore. Condussero Gesù dalla casa di Caifa nel pretorio. Era l'alba ed essi non vollero entrare nel pretorio per non contaminarsi e poter mangiare la Pasqua. Il dramma di questo incontro mancato comincia sotto il segno del rispetto delle leggi. Quello che noi oggi diremmo rispetto della morale. Gente per bene, proprio tanto per bene questa gente. Pilato rispetta le leggi, i giudei rispettano le leggi, tutti rispettano le leggi. Oh, qui noi sta cosa, dopo il 68, siamo molto abituati a sentirla dire, non ci fa più tanta impressione, perché soprattutto la pensiamo riferita a quegli altri che sono degli ipocriti e che rispettano le leggi ma poi dopo sono dei porconi. Il problema è che questa cosa è riferita a noi. Tutti coloro che hanno come primo problema il peccato nella fede sono come i giudei che hanno come problema di non entrare nella casa di Caifa. Quando io dico il peccato è l'ultimo dei problemi nella fede, dico che contaminarsi o no per poter mangiare la Pasqua è l'ultimo dei problemi. O no? Non so se è chiaro quello che voglio dire. Cioè, non è che i farisei erano brutti e formalisti, guarda che scemi, che non entravano, stavano sul cortile perché così, e beh certo, un po' imbecilli, no? E poi quando io dico il peccato non c'entra niente con la fede cristiana, la gente dice, cosa stai dicendo? Uguale, cioè, questo è il problema. Chi è talmente occupato da non contaminarsi, in qualsiasi modo, no? Quelli avevano la regola della Pasqua, noi abbiamo una serie di impicci morali, di norme, di cose. Chi ha come problema di non contaminarsi non incontra più niente. Fa condannare a morte Gesù, questo è il problema. O, se volete mettere un altro tono più esistenziale, chi spreca fiato ed energia ad occuparsi dei propri peccati non ha abbastanza tempo per essere credente, perché resta sempre nel cortile per non contaminarsi con la vita. Vi do una pessima notizia: non c'è modo di essere santi e avere le mani pulite, non c'è modo, solo Dio è santo e ha le mani pulite. E non è un genere letterario che i santi dicono tutti di se stessi che sono grandi peccatori, sai, perché sai con me, siccome sono umili, devono dire che sono grandi peccatori. No, è proprio vero, è così, i grandi santi sono grandi peccatori, fanno delle porcate immani. Perché non c'è modo di essere santo senza sporcarsi nella storia. Il problema è che la differenza tra i santi e quegli altri è che i santi hanno capito che questo non è un problema. L'ultima cosa di cui gli importa dire è quella, la contaminazione. E per questo non è che non è un genere letterario che Gesù incontra i peccatori, il peggio, le prostitute, i pubblicani che passeranno avanti nel regno dei cieli, perché quelli hanno vissuto male, ma hanno vissuto, dunque sono sporcati. Non so se è chiaro, ma ecco. Da lì in poi è il dramma, cioè questo è il titolo del dramma, nel senso che se si parte così l'unica soluzione è che Gesù sia condannato, non si incontra Gesù. Bisogna partire con la faccia per terra, inginocchiati come l'adultera, per poter incontrare Gesù, con la coscienza di aver avuto 5 mariti come la samaritana per incontrare Gesù. Perché se no, partendo con il non voler contaminarsi, il risultato è assicurato, Gesù non si incontra. Chi ha il problema del peccato non diventa mai credente. Pilato dice: che accusa avete verso quest'uomo? E qui comincia la posizione di Pilato, la sua magnifica vita politica. Pilato domanda: sono gli altri che devono dire di cosa è colpevole, se è colpevole, se è con Cesare, se è contro Cesare, se vogliono che lo liberi, se non vogliono che lo liberi. Lui non si piglia responsabilità.
Chi ha il problema del peccato non diventa mai credente. Questo è un peccato, no? Cioè il fatto di avere il problema, cioè di renderti conto comunque che questa mentalità, questo modo di vedere le cose è un ostacolo per il peccato.
Questo è un sintomo.
È un sintomo.
Sì.
Comunque già riconoscerlo, cioè se ad esempio nel Vangelo di qualcuno che pur partendo da questa situazione ha riconosciuto che era un sintomo.
Sì, il nostro primo incontro con Natanaele, no? Natanaele era un giusto, ma un giusto che si è fatto spostare. Dunque.
C'è speranza per tutti.
Eh? Sì, 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 c'è speranza per tutti, questo sì. Questo sì. Diciamo che partire da sentendosi non tanto giusti è meglio. evita una serie di uffici. Se uno sa che ha una ferita fa meno strada, si rompe meno, ma no, però effettivamente no.
Diciamo perché io personalmente sono stata educata in questo modo molto abbastanza, cioè, non rigido, nel senso che comunque io sono tendenzialmente portata a rispettare le leggi, le regole, bla bla, tutte queste cose qua, no? Per cui, cioè, dico, sono esattamente in quella situazione lì.
Sì, quindi una parola di distinguo. Uno è, non è che sia un male rispettare le leggi e le regole,
no?
Il problema è, se questo è il centro del discorso che facevo all'inizio, no? Ci occupiamo molto, mettiamo un sacco di energia su delle cose che di per sé non sono il centro del cristianesimo.
Beh, in effetti è così.
Allora, e per questo dicevo un sintomo, no? Per esempio, io posso riconoscere che nella mia vita di fede il peccato è ancora un grande tema, no? Cioè è una cosa che mi occupa molto, proprio che mi occupa molto cuore, no? Esattamente come io posso riconoscere, credo sia successo a tutti peraltro, che dentro un innamoramento io c'ho il grande problema che io sono brutto, no? Che non capisco come quell'altro faccia ad amarmi perché io sono una nocchiona, no? Che è una fase che si passa, giustamente, no? Se uno però dopo 40 anni di matrimonio c'ha ancora questo problema, è un attimo tragico, cioè vuol dire che uno è più di 6 mesi già abbia questo problema, che si guarda allo specchio e dice, ma come fa a uscire con me quella, non vergognarsi a portarmi di impossibile, no? Oppure che non so parlare, oppure che non so fare, cioè vuol dire, ognuno ha poi i suoi luoghi, no? Io giustamente dico il mio, che c'è un problema che sono un ranocchio, ma detto ciò, dunque voglio dire, può essere pure una fase pedagogicamente necessaria, no? Paolo lo spiega bene, questa la legge pedagogo a Cristo, no? E va bene. Il problema però è qual è la genesi, che possono essere molte, ad esempio un'educazione di un certo tipo è una delle genesi possibili di questa cosa. Ognuno fa quello che gli pare, che ne preghiamo delle leggi. Ma il problema è con quale cuore, no? Cioè da dove nasce la questione per cui io mi affido alla legge? Se è un tipo di pelagianesimo. Buona sostanza, se io penso che no, nessuno lo pensa così maleducatamente, senti, lo pensiamo in un modo un po' più raffinato, ma poi il succo è questo, che uno si salva perché è buono, questo è un grave peccato. Oppure uno può pensare altre cose, vuol dire, può avere dentro il cuore altre cose, dunque usare la legge come disciplina per altri orientamenti. Vabbè, torniamo a Pilato. Vuole che siano loro a pigliarsi la responsabilità, che accuse portate. La risposta è tremenda. Se non fosse un malfattore non te l'avremmo consegnata. Tremenda per un semplicissimo motivo. Io non so chi vuole detto Kafka. Questo è un testo kafkiano. Non c'è mai stato d'accusa. Uno legge tutto il processo di Gesù e non capisce perché motivo è condannato. L'unico capo d'accusa che viene detto è quando Gesù dice di essere figlio di Dio e il sacerdote si straccia le vesti e dice che bisogna abbiamo di altre prove, è un bestemmiatore. Come se alla fine fosse condannato per qualcosa che ha detto durante il processo, non prima. Questa è una grande questione giovannea, cioè non è casuale. Giovanni ha molto chiaro che non dice da nessuna parte qual è l'accusa a Gesù. Per un motivo teologico molto serio, se volete poi vi spiego anche come si ricava dal Vangelo di Giovanni qual è il motivo teologico, mi do solo il risultato, lascio perdere il procedimento. Il motivo teologico molto serio è è duplice, cioè è un motivo storico vuol dire universale, è un motivo soggettivo, personale. Il motivo universale è che non c'è accusa possibile a Dio. E dunque l'uomo deve barare per poter rifiutare di no. Barare, deve fare un trucco per avere un motivo per rifiutare di no. Il motivo soggettivo dei singoli è che ognuno ha il suo motivo per cui condanna volentieri Gesù, che è la stessa cosa, no? Ognuno di noi è in grado di prendere la propria ferita e ritorcerla contro Gesù se vuole, no? E pensare che è colpa di Dio, se lui è buono, se lui è felice, se lui non è amato, se lui è amato, se lui è giusto, non importa per che cosa. E io credo che questo, se non fosse un malfattore, non te l'avremmo consegnati dovrebbe essere oggetto di nostra meditazione abbastanza lungo, perché ad esempio uno dei focolai possibili del discorso che facevamo prima, no? Sul peccato, il focolare sta sotto il tema del peccato. Se il cristianesimo non fosse intollerabile, come non avrei tanti problemi. E poi non dice perché è intollerabile. Beh, sta chiaro che è intollerabile. Dunque ho bisogno di leggi un po' più piccole, perché il principio dell'amore è assolutamente intollerabile, dunque bisogna di poter dire alla sera. Non è andato a me, ho fatto questo, ho fatto quello, non ho ucciso nessuno, non ho mentito più di tanto, dunque va bene, no? Posso andare a dormire tranquillo, perché il principio dell'amore è giustamente intollerabile. Se non fosse un malfattore, non troverai un segnale. Non so se... L'altra cosa tremenda di questa faccenda è che qui sono tutti ragionevoli e ben educati, e anche qui tra l'altro, rispettosi delle leggi di Cesare, delle leggi del Tempio, e essere ragionevoli e ben educati è normalmente un pessimo modo di essere credenti. Ieri sera si ragionava sull'ecumenismo con degli altri amici e si diceva che ci sono due idee, no, sull'ecumenismo: quelle che partono dal dire dove siamo uguali e quelle che partono dal dire dove siamo diversi. Noi abbiamo per moda culturale del nostro tempo di partire dal dire dove siamo uguali, che finisce per essere, lo stiamo sperimentando tutti, un pessimo modo, perché se tanto tu sei uguale a me non c'è nessuna differenza, dunque tu non sei più tu. L'esempio classico è quello dei cristiani anonimi, no? L'idea ranariana che quelli di buona fede, buoni, onesti, eccetera, sono comunque dei cristiani anonimi. Allora io ieri sera facevo l'esempio e dicevo: ma se viene un marocchino a dire, e te non lo sai, ma siccome sei buono e onesto, lo dice come complimento, sei un musulmano anonimo, poco, e tu fai e dici: no, guarda, io non sono un musulmano anonimo, io sono un cristiano esplicito, poi dopo va bene, uguale, però capito, non sono affatto un musulmano anonimo, non mi sfiora l'idea, ecco. Cioè, voglio dire, nessuno di noi accetterebbe questa teoria su di sé. Perché uno dice: no, io sono diverso, il che non toglie che posso essere gentile, educato, onesto con te, parlare con te senza uccidermi, né odiarti, né essere odiato da te, ma siamo diversi, no? Allora, qui la questione è che la buona educazione viene spesso usata nella fede per appiattire le differenze, no? Essere ben educati con Dio è un ottimo sistema per non dire che lui è Dio. Cioè, per non accettare che la salvezza non è dal cuore. Per cui uno dice a Dio: te sei una gran brava persona anonima. No, io sono un Dio esplicito, non una gran brava persona anonima. Non so se riesco a spiegarmi. E qui sono tutti molto ben educati e dunque azzerano la distanza e la differenza. Non c'è spazio, non c'è sbilanciamento possibile in cui Gesù possa inserire il suo spostamento. Non si spostano mai, le persone ben educate non si spostano mai. Quelle cose che in società, voglio dire, quando uno chiacchiera con degli amici può pure darsi che si scalda, discute, si arroventa, fa una discussione infinita nei salotti per bene, non succede mai questo, la gente accavalla la gamba, fa un gran sorriso e dice: ma certo, che posizione interessante, dopodiché non succede nulla, non succede mai niente, questi vanno a casa ciascuno rimanendo fisso dove era. Se uno accetta la differenza, accetta quel piccolo gioco pesantissimo di avere responsabilità sulla vita dell'altro. E questo è ciò che né Pilato né Giudei accettano. Accettare che l'altro sia l'altro significa vivere in solido la responsabilità sulla vita dell'altro. Per quello che è, non per quello che io vorrei che fosse, non per la sua somiglianza a me. Non accettare la differenza significa in qualche modo rifiutare la responsabilità sulla vita dell'altro. Io sono così tollerante che l'altro può impiccarsi con la corda sua, cioè ognuno può impiccarsi con la corda che gli appartiene. Allora Pilato disse loro: prendetelo voi e giudicatelo secondo la vostra legge. Qui c'è un minuetto: perché me lo avete portato? Se non fosse un malfattore non te lo avremmo portato, dunque giudicatelo voi, no? Prego prima lei. No, prego prima lei, no? E nessuno vuole in qualche modo dire da che parte sta. è un'impostazione totalmente moralistica, invocato totalmente sempre la legge. Non insisto su questa cosa. I giudei rispondono sullo stesso piano: a noi non è consentito mettere a morte qualcuno, noi siamo rispettosi della legge, la nostra legge non ce lo consente. Cioè, non so se vi rendete conto, questi sono dei buoni, che rispettano tutte le norme. Pilato allora rientra nel pretorio, qui arriva il cuore della faccenda, la chiacchierata, finito questo prologo, Gesù e Pilato si parlano. Pilato dice: tu sei il re dei giudei? E Gesù risponde con una domanda, come succede sempre negli incontri di Gesù, abbiamo visto, no? Una domanda che sembra spostare il discorso. E lì si gioca la faccenda, no? Dici questo da te oppure altri te l'hanno detto sul mio conto? Gesù, come sempre, vuole stanare la verità di Pilato. La risposta di Pilato è: sono io forse giudeo? Cioè, un'altra domanda. E soprattutto dice: senti, non scherzare, io sono di un'altra razza. Lasciamo perdere, tra noi uomini di mondo. Cioè Pilato non si fa sanare, non risponde a Gesù. Non ha un luogo interiore. Pensate alla samaritana, che hai tu giudeo da chiedere a me che sono samaritana, no? E di fronte alla questione dell'acqua, la samaritana si fa mendicante: dammi di quest'acqua, no? Pilato no, io non sono giudeo, io non sono lì dove tu mi stai cercando, no? Tu questi giochetti parli con i giudei, io sono da un'altra parte, lasciami perdere. Dunque non entra in questo dialogo, no? La tua gente, i sommi sacerdoti ti hanno consegnato a me, che cosa hai fatto tu? Il problema è sempre sull'esterno. La questione del regno: il mio regno non è di questo mondo, se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori, eccetera, eccetera. Ma il mio regno non è di qua giù. Qui dietro c'è tutta la questione antica, no? Quella per cui noi ci arrabbiamo perché Dio non parla, non fa, non si vede, no? I servitori di Dio che vengono a disfare il mondo dove sono, no? Quello che Gesù sta dicendo a Pilato è: se tu non parli di te, Dio non parlerà a te. Non so se riesco a capire. Cioè, se tu aspetti l'esterno, se tu aspetti di vedere i servitori di Dio che rovesciano la terra per poter credere, il mio regno non è in questo modo. Se tu non dici dove stai, io non ti posso portare, non ti posso sedurre. Che è esattamente, proprio, è la nostra questione in qualche modo questo tema, è veramente la nostra questione, no? Quando uno sbilancia tutto sull'esterno, si aspetta dall'esterno la definizione della responsabilità, del ruolo, della propria vita, eccetera, eccetera, si incavola con Dio perché non vede gli eserciti celesti che, o a seconda del suo genere letterario, perché non trova un lavoro, perché non trova un amore, perché non trova una cosa, no? Questa Dio me la dovrebbe proprio combinare. E giustamente Gesù, questo è molto chiaro: il mio regno non è di questo mondo. Se il mio regno fosse di questo mondo, i miei servitori sarebbero venuti, avrebbero combattuto. Ma il mio regno sta tutta nella parola che seduce, che conduce te a me, non me a te. E chi non si lascia stanare non riesce a entrare in questo gioco. E questo, secondo me, è la grande questione. Noi non ci lasciamo stanare. È la cosa più difficile del mondo, perché accanto tra esseri umani uno deve innamorarsi, cioè deve avere una combinazione chimica ormonale che non gli consenta di essere lucido per circa un anno e mezzo, perché sennò la paura veramente lo uccide. Uno si lascia stanare dentro un amore solo perché non capisce. Se aveva capito non si faceva stanare, come diceva quel bambino: se capivo non ero venuto, non si metteva in quel disastro, no? Fortunatamente il Padre Eterno, che ci tiene alla continuazione della specie, ha fatto un po' di giochetti per cui uno un attimo si confonde, gli succede che si confonde, e dopo che si è confuso ha visto anche che non è morto, e allora si organizza e sopravvive. Ma di per sé, a freddo, nessuno riesce a farsi stanare, una cosa che gli dà un'ansia infinita. Allora Pilato disse: dunque tu sei re. La sua questione è sempre la stessa, no? è lui che vuole stanare Gesù. E Gesù dice: tu lo dici. Ok, stiamo parlando di questo. Va bene, vuoi pensare questo? Pensalo. Io sono nato, che cos'è la verità? È come se Gesù offre, butta un altro amo per Pilato, no? Io sono nato per essere testimone della verità. Vediamo se lo spagniamo da questa parte. Notate il testo di Giovanni, perché è una cosa veramente di una tristezza infinita. Gesù butta un altro amo, dopo essersi un attimo seccato, tu lo dici, vabbè, ok, sì, sì, ma riproviamoci. Chiunque della verità ascolta la mia voce, chiunque della verità ascolta la mia voce, che non è la traduzione metafisica, sta parlando con Pilato, ed è esattamente strettamente legata al versetto successivo. Il disse Pilato, che cos'è la verità? E detto questo uscì di nuovo. Non sta a sentire la risposta. Esce, fa una domanda e se ne va. Che è il massimo della maleducazione. È uno che non ascolta la sua voce. Ma proprio nel senso che non sta a sentirlo, non che non ascolta le mie parole, le mette in pratica. No, no, proprio che fa una domanda e esce. La seconda chance offerta fa sì che Pilato fa una domanda e se ne va. Che è nella media l'80% del nostro comportamento di solito. All'ennesima chance misericordiosamente offerta, di solito noi siamo così accecati che diciamo: ah sì sì, va bene, capisco, boom, che se ne andiamo. Allora Pilato, beh, c'è la questione di Barabba che già un po' detto, no, finalmente è molto tardi, la questione di Barabba che ho un po' detto, lì c'è un tema grossissimo, no? Perché l'unico vero peccato per Giovanni è sempre l'idolatria. E credo sia profondamente vero, no? L'unica vera questione è la salvezza viene da Dio, da dovunque altro venga la salvezza è un idolo. È la questione, è l'unico vero peccato. Allora Pilato fece prendere Gesù, lo fece flagellare. E qui il dramma si sta consumando, no? Non trovo in lui nessuna colpa, dice Giudei, però lo prende e lo fa flagellare. Ed è il dramma nostro, no? È il dramma di noi che diciamo che vorremmo essere credenti, no? E poi facciamo delle cose che sono altre, no? Che diciamo che amiamo Dio e poi ci rotoliamo come se fosse una buona infelice. È totalmente il dramma della nostra vita quello. Non trovi in lui nessuna colpa. Mi pare pure una persona seria. E da qui in poi, come dire, quando uno non si lascia sedurre ogni azione pasticcia peggio, Negli amori infelici uno più mette tacun e peggio è, cioè fa un casino infinito, tutto quello che fa è, aggrava dolore, no? E dunque la corona di spine, gli insulti, le prese in giro, no? Cioè tutto ciò, ogni gesto, ogni parola diventa un dolore infinito, no? Alla portata di tutto il dolore del mondo.
Deve essere per tutti più facile.
Sì, 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 proprio tutti più facile. E Pilato dice: ecco l'uomo. Ecco l'uomo. E qui, vabbè, fiumi di parole sono state scritte. Io dico una cosa sola, che è l'antica questione: chi non vede mostra, chi non è capace di vedere l'uomo lo fa vedere agli altri, no? Pilato mostra ai giudei l'uomo perché lui non ha saputo vederlo. Questa è l'opzione di una vita politica, no? Quando non crediamo abbastanza che la salvezza viene da fuori, cerchiamo di essere buoni, di essere strumenti di salvezza per gli altri, no? Sai quelle cose, io ti salverò, io farò del bene. Più non vediamo che la nostra salvezza viene da fuori, e più ci agitiamo cercando di essere buoni. È un classico della credenza. Normalmente, secondo il principio, ti buca più basta, normalmente. se la nostra misura è sempre sull'esterno, la nostra domanda è sempre: e se fosse vero, o e se fosse giusto, e se fosse sbagliato, e se fosse falso? E la paura ci divora, no? Ancora una volta, esattamente come dentro un amore, in cui per una fase pedagogicamente è normale che uno passa le nottate sveglio a occhi spalancati e dire: ma mi ama o non mi ama, no? Normalmente dopo un po' uno si calma su questa questione, ma non perché abbia chissà quale certezza, perché credo che uno dentro un amore anche felice fino alla fine della vita non esce mai da questo dubbio, no? Ma in qualche modo perché capisce che la questione diventa: ma io lo amo o non lo amo? Che è un'altra questione. Quanto sono in grado di amarlo, no? Cioè quanto posso giocare della mia vita, posso rischiare su questa apparente follia, quanto sono disposto a ingoiarmi su questa follia di amarlo. Se uno rimane alla domanda: ma mi ama o non mi ama? Che in tutte le fiabe, no, ci sono le tre prove. Solo che se uno continua a fare prova all'infinito, non è più una fiaba, è un incubo alla fine. Cioè, perché uno non può passare una vita dentro la domanda: ma mi amo o non mi amo, sull'esterno, no? E qui uguale, no? La drammaticità di questa faccenda è che tutto è misurato sull'esterno, no? Pilato si continua a chiedere se fosse vero, no? E dunque la paura lo divora. La paura è frutto del grande peccato di idolatria. O per dirla con Cesare Palletti, molti di voi conoscono, la paura è come, è come i buchi della gruviera: il demonio ci mette il formaggio intorno per far credere che esistano, che è assolutamente vera. La paura è totalmente inconsistente, no? La paura di sbagliare, la paura di non salvarsi, la paura di essere infelici, la paura di non saper nutrire un amore, tutte le paure, quelle semplici della nostra vita, nascono tutte dall'idolatria. Se dipende da me, c'è da avere altro che paura, c'è da essere terrorizzati, che scoperta. Ma se la salvezza viene da fuori, chi ci separerà dall'amore di Cristo, eccetera. E rientra nel pretorio e dice: Gesù, di dove sei? È buffo, no? Perché Gesù ha cercato di stanare Pilato chiedendogli qual era il suo luogo, e il risultato è che finisce che Pilato chiede a Gesù di dove sei, e giustamente Pilato Gesù non risponde. Tace raramente Gesù nei Vangeli, tace di fronte all'adultera, come abbiamo visto, tace di fronte a Pilato che vuol far dire il luogo di Gesù per poter tacere il proprio, e lui sta zitto e gli dice: quella cosa tremenda, non sai che ho il potere di... non avresti nessun potere. E qui è una lezione grandissima, perché e quando noi facciamo forza sull'esterno, no? Cioè, sbilanciati tutti sull'esterno, ci capita che diciamo: ma non sai che, non sai, lei non sa che sono io, per dirla male a me, tu non sai che io posso questo e quell'altro, no? E giustamente Gesù dice: nessun potere avresti se non ti fosse stato dato, cioè l'esterno non ci appartiene, le nostre fortune possono diventare domani le nostre sfortune, no? La nostra salute può diventare la nostra malattia, la nostra ricchezza può diventare la nostra povertà, non siamo padroni di niente nella nostra vita, bisogna essere degli sciocchi per non saperlo, per quante garanzie ci diamo. L'esterno non ci salva, ma l'esterno non è nemmeno la nostra forza. È l'esterno che definisce noi, non viceversa. Si potrebbero dire molte altre cose, io tendenzialmente mi fermerei qua con una considerazione finale di: non abbiamo altro re al fuori di Cesare. La perfezione della legalità è la perfezione dell'idolatria. Il versetto finale di questo paragrafo è pandan con il versetto iniziale: non contaminarsi. Se volete, la perfezione della morale e la perfezione dell'idolatria.
Scusa, è l'esterno che definisce noi.
Qui c'è una grossa questione, che è una questione ben prima che di fede, la questione della nudità, che è il rapporto con il reale, qui ci sarebbe un grosso tema su cui ragionare nella vita, poi nella fede di conseguenza, no? Non so, a me sembra che qui c'è uno dei grandi rovesciamenti della nostra percezione moderna. Lo faccio in termini un po' non culturosi, ma insomma un po' astratti per farlo velocemente. Ci potrebbero fare molti esempi esistenziali. Noi abbiamo questa percezione esagerata della nostra soggettività, signoria sul mondo, sulle cose, noi che decidiamo, noi che facciamo, eccetera. Ma siamo sostanzialmente dei materialisti, no? Cioè, l'uomo soggetto di tutte le cose, no? Tutta la nostra storia è determinata dalle nostre decisioni, peggio, dalle nostre idee. Ma poi il risultato è che la verifica della storia la facciamo sempre sulle cose. Cosa è cambiato, cosa è accaduto, quali eventi sono successi. Almeno nella fede, sicuramente nella fede, molto probabilmente pure nella psiche, cioè come dire, pure per l'umanità comune, sciolta, ma sicuramente nella fede, la questione è esattamente opposta. E cioè, noi non siamo signori di un accidente, perché di fatto non abbiamo potere sulle cose serie della nostra vita, la vita, la morte, la salute, la malattia, cioè possiamo mettere dei tacumi, anche molto raffinati, ma non abbiamo un potere definitivo su queste faccende. Ma proprio per questo, dunque noi non siamo soggettivamente signori di tutto, la salvezza, la vita ci viene da fuori, no? Noi nasciamo perché qualcuno altro, su cui noi non avevamo nessun potere, ha deciso che per il suo amore noi potremmo nascere. Se no, noi non c'eravamo, no? Ma proprio per questo, perché non siamo soggetti dell'universo mondo, ma siamo in fondo definiti dalla realtà all'esterno, il luogo vero dove accadono le cose, dove verificarle, è la nostra anima, non le cose. Perché basta la follia di due che si amano per far nascere una vita. E perché questa follia può essere radicalmente immotivata, a cui tutte le cose concrete sono contrarie, non è sensato, non è giusto, non è previdente, antieconomico, è un disastro ecologico, cioè voglio dire, è un casino infinito, eppure due che si amano nella follia del loro amore. Faccio questo esempio dell'amore e della vita perché sono gli esempi più radicali. Questo accade a tutti i livelli dell'esistenza, cioè è esattamente il contrario di come noi, ancora una volta, la sintassi della vita è la sintassi rovesciata rispetto a quella che ci viene svenduta da questo mondo idolatra. Allora, noi per un verso siamo dei soggettivi spaventosi in cui pensiamo che se io sono buono risolvo, e poi misuriamo la risoluzione sul fatto che ci sono comunque 8 milioni di bambini che muoiono di fame, dunque Dio è malvagio perché la mia santità non è stata sufficiente a far salvare questa cosa, no? È esattamente il contrario, perché il regno di Dio è dissimile, il mio regno non è in questo mondo, è esattamente il contrario. E cioè, io non posso decidere un accidente, nemmeno di me, figurarsi della storia del mondo. Non sono padrone di nulla, perché la salvezza mi viene da fuori. Dunque, tutto ciò che di serio e importante accade nella vita accade nel mio cuore. E il luogo di verifica di tutta la storia è la conversione, sono i movimenti della mia anima. Non so se è più chiaro. È molto importante questo dato. Questo è uno degli annunci proprio chiave di cos'è il cristianesimo. Questa è la fede cristiana. Quando si dice solo il Signore della storia, e quando si dice chi salva la propria anima, si dice questa roba qui, cioè si dice il mondo funziona in un modo, ci viene raccontato che funziona in un modo, ma è il contrario. Un cuore redento è l'unico luogo della salvezza, è la verifica sulla redenzione del cuore. E io non sono signore di niente, se non perché un potere mi sta dando da fuori e ho una responsabilità da amministratore. Non so se riesco a spiegarmi, ma credo sia veramente un punto assolutamente chiave questo. Tra l'altro, pensate, tanto per rimanere all'esempio del peccato, che conseguenze ha questo sul comprendere quali sono i propri peccati. Funziona. Insomma, questo era più o meno quello che mi sembrava importante dire. Ora, io vi ho preparato un compito, ma un po' strano, spero che non vi spaventiate. Sono lì poi gli mandi se lo fai passare. Ma ve lo spiego un attimo, perché forse richiede due parole di spiegazione.